SBS Italian.
Questa mattina abbiamo raggiunto a Pechino il giornalista Gabriele Battaglia, corrispondente di Radio Popolare, collaboratore della testata internazionale, per parlare del processo di accentramento di potere in corso in Cina. L'ultimo atto di questo processo, ovvero l'abolizione del limite di mandati per il Presidente della Repubblica, di fatto incorona il leader Xi Jinping a capo del paese a tempo indeterminato. Cominciamo proprio da qui, Gabriele, puoi raccontarci cosa è successo durante l'ultima Assemblea Nazionale del Popolo in Cina?
Sì, Francesca, hai detto bene, a tempo indeterminato, perché in questi giorni c'è chi parla di Xi Jinping presidente a vita e non è assolutamente così scontata la cosa, cioè chi dice a vita è probabilmente o non conosce bene la realtà cinese oppure sta cercando il titolone ad effetto. In realtà la leadership cinese si riserva la possibilità di decidere tra 5 anni, cioè nel 2022 per quanto riguarda il segretariato del Partito Comunista e nel 2023 per quanto riguarda la Presidenza della Repubblica, di decidere se Xi Jinping resterà al potere anche in seguito oppure no. E chiaramente tutti siamo indotti a pensare che anche dopo il 2022-2023 avremo Xi Jinping al potere, però è fondamentale sottolineare il fatto che è più un cercare di predisporsi a cogliere le circostanze del momento che invece decidere fin da adesso quello che sarà tra 5-10 anni. Sicuramente un messaggio lanciato alla popolazione, cioè l'idea che la Cina pensa che per affrontare questa fase difficile, complessa sulla scena internazionale ma anche interna, c'è bisogno di un uomo forte, e questo uomo forte è identificato con l'attuale leader Xi Jinping. Nei giorni scorsi il Comitato Centrale del Partito Comunista aveva proposto di rimuovere dalla Costituzione questo limite di 2 mandati, cioè di 10 anni per il Presidente, e ora questo è stato ratificato da quello che è il Parlamento cinese, cioè il Congresso Nazionale del Popolo, proprio un emendamento alla Costituzione che toglie quel limite di 2 mandati. C'è anche una curiosità, un fatto interessante: nel 1982 il limite di 2 mandati era stato introdotto nella Costituzione cinese perché si voleva sostanzialmente evitare che ci fosse un presidente a vita, che ci fosse un eccesso di accentramento di potere, che il paese potesse dipendere troppo da una persona. Come si sa, gli individui, le persone, gli esseri umani hanno dei limiti, memori chiaramente dell'esperienza maoista precedente, no? Questo avvenne sotto Deng Xiaoping, ed è interessante notare che il papà di Xi Jinping fu uno di quelli che votarono quella Costituzione. Adesso il cerchio si chiude e nel 2018 il figlio è protagonista di questo ulteriore cambiamento. Va fatto un altro ragionamento, e cioè perché la Cina sta facendo questo? Ci sono 2 spiegazioni che si contraddicono a vicenda. 1, si sentono troppo deboli. 2, si sentono troppo forti.
Infatti sarebbe stata proprio una mia domanda, perché da un certo punto di vista questa mossa di accentramento del potere potrebbe funzionare allo scopo di consolidamento della leadership cinese oppure avere l'effetto esattamente contrario.
Esatto, siamo qui tutti che ce lo chiediamo, però bisogna tenere presente che le 2 cose non sono necessariamente in contraddizione, e cioè la leadership cinese probabilmente si sente, come dire, esposta ai rischi che la situazione interna e la situazione internazionale pongono in questo momento. Vi faccio degli esempi: la Cina è un paese in cui il ceto medio che si è arricchito negli ultimi 40 anni per esempio tende a portare i soldi all'estero perché probabilmente non ha fiducia nell'establishment. È un paese dove nella sua provincia più occidentale, lo Xinjiang, sono costretti ad agire con una specie di stato di polizia, di repressione per riuscire a controllare la situazione. In un altro pezzo di Cina come Hong Kong, dopo l'handover del 1997, non sono riusciti a conquistare cuori e menti, e quindi anche lì devono fare politiche sempre più, come dire, repressive per controllare il malcontento della popolazione. Quindi è un paese che sfugge un po' da tutte le parti, alle porte di casa c'è la grande questione della Corea del Nord, però d'altra parte è un paese che è divenuto nel frattempo superpotenza, e quindi in un mondo in cui sempre più ci sono blocchi geopolitici che si contrappongono sul piano economico e così via, la strategia dell'uomo forte e quindi dei processi decisionali, delle decisioni che diventano più veloci, hanno meno opposizione interna, vanno via più fluidi, beh, questo è anche un modo per avvantaggiarsi rispetto alla concorrenza mondiale.
Sarei interessata proprio ad analizzare la figura di questo uomo forte, perché è importante ricordare la struttura di potere in Cina. Appunto, si divide tra tre figure istituzionali: presidente della Repubblica Popolare, segretario del Partito Comunista e presidente della Commissione Militare Centrale. Come i suoi predecessori, anche il leader attuale ricopre tutte e tre le cariche, ma in qualche modo sembra che Xi Jinping sia andato oltre. Molti lo definiscono il nuovo Mao. Tu che ne pensi?
Io penso che la Cina di Mao Zedong e la Cina di Xi Jinping siano così diverse, quasi diametralmente opposte, che è un paragone quantomeno azzardato, molto suggestivo, che però non ci restituisce la situazione per quello che è. Nel senso che le esigenze della Cina di oggi sono completamente diverse. Il fatto che Xi Jinping accentri il potere ha a che fare con la competizione globale all'interno di un mondo e di una Cina fondamentalmente capitalisti. Non è più la Cina socialista dei tempi di Mao Zedong. Detto questo, sì, hai detto bene. In Cina il potere politico è dato dall'accumulo delle cariche e il numero uno della leadership in genere è sia segretario del Partito Comunista, sia presidente della Repubblica Popolare, sia, da non sottovalutare, capo, presidente della Commissione Militare Centrale, cioè dell'esercito. Xi Jinping negli ultimi 5 anni ha ulteriormente accentrato il potere, e cioè ha creato una serie di agenzie che stanno anche al di sopra dei ministeri, per rendere più effettivo il controllo di tutti i processi decisionali. D'altra parte ha anche messo in gioco una grandissima campagna anticorruzione che ha colpito le cosiddette tigri e le cosiddette mosche, cioè i grandi funzionari e i piccoli funzionari, e questo gli è servito sia per eliminare pezzi grossi che gli si opponevano all'interno del Partito Comunista, sia per dare al paese l'immagine di essere un grande, come dire, vendicatore del popolo, perché ha messo in galera fondamentalmente politici corrotti a livello locale. Tutte queste misure ci fanno vedere come si stia andando verso questo processo di accentramento. In più, anche dal punto di vista simbolico, nella Costituzione del Partito Comunista e nella Costituzione della Repubblica Popolare, che sono due cose diverse, è stato inserito il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi che entra nella nuova era, questa è la definizione per estesa, indicando anche il nome e cognome di Xi Jinping. Si chiama pensiero di Xi Jinping, mentre per i suoi immediati predecessori era stato inserito solo la teoria senza nominare loro per nome. Anche questo dal punto di vista simbolico è fortissimo, perché solamente Mao Zedong e Deng Xiaoping avevano il loro nome scritto nero su bianco nella Costituzione. Infine, altro elemento che pone Xi Jinping addirittura forse al di sopra di Deng Xiaoping, il fatto che il suo pensiero sia inserito nella Costituzione a Xi Jinping ancora vivente, mentre Deng Xiaoping fu inserito quando era ormai morto. Invece lui è ancora vivo, ma nella Costituzione sia del partito sia dello Stato viene inserito il suo pensiero come linea guida con tanto di nome e cognome.
Tra questi nuovi organi di controllo possiamo anche annoverare la nascita della nuova Commissione Nazionale di Supervisione, e di cosa si tratta?
Sicuramente, è una di queste agenzie a cui facevo accenno poc'anzi, e cioè che cos'è? È una commissione che unisce le funzioni dell'Agenzia Anticorruzione del Partito Comunista e delle procure locali, cioè prima, quando in genere uno di questi funzionari corrotti finiva nelle grinfie delle autorità, passava prima per un processo che si chiamava Shuangwei e che era portato avanti dalla Commissione Nazionale di Disciplina e Ispezione, che è un organo del Partito Comunista, quindi non dello Stato, che sostanzialmente lo metteva sotto torchio in un posto segreto, e poi dopo nel giro di qualche settimana usciva questo funzionario con una confessione firmata, spesso veniva anche registrata in televisione. Dopo veniva passato al sistema giudiziario dello Stato, quindi alle procure, che facevano tutto il procedimento penale. Questo dava luogo a un processo molto lungo, nel quale potevano però inserirsi, metterci becco e a volte boicottarlo e deviarlo i potentati locali, i funzionari di vario genere e così via. Allora, anche nella campagna anticorruzione vogliono fare tutto in maniera molto veloce e molto netta, e quindi vogliono fare in modo di creare un unico organismo che svolga tutto il procedimento. Quindi quando un funzionario in futuro verrà riconosciuto e identificato come corrotto, passerà solamente attraverso questa commissione nazionale di controllo che svolgerà tutte le procedure, e tutto si svolgerà in maniera molto più veloce. Ora uno dice, ah bene, stato di diritto, certezza del diritto, ed è mica tanto, perché in Cina molto spesso viene lasciato un ampio margine proprio da legge anche alla discrezionalità, e così viene inserito nel nuovo codice di procedura penale la possibilità di detenere delle persone in maniera extragiudiziale. C'è una nuova legge che decide che tu potrai essere, poter ricorrere al tuo avvocato senza che ti sia formalizzata l'accusa e così via, potrai per ragioni di sicurezza nazionale essere arrestato e fatto sparire sostanzialmente per un po' di tempo. E quindi sono tutte leggi che sanciscono di fatto abbastanza la discrezionalità del potere, cioè il partito non si sottopone lui stesso alla legge, si pone al di sopra della legge.
Un'ultima domanda velocissima: tu vivi a Pechino, come ha reagito la gente a queste ultime decisioni, soprattutto quella riguardante la rimozione dei due mandati per il Presidente della Repubblica?
Beh, c'è stata un po' di ironia, ci sono stati dei meme che sono andati in rete e così via, immediatamente controllati e cancellati. C'è da dire che da un lato, mentre diciamo l'anima più cosmopolita, democratica dell'opinione pubblica cinese si è dichiarata o preoccupata o ha ironizzato su questo fatto, d'altra parte c'è stata una controffensiva molto potente dei media di Stato che hanno giustificato queste misure proprio dicendo che adesso la Cina ha bisogno di questo come sicurezza per rendere più efficace lo Stato, per il funzionamento dello Stato. La popolazione, va detto, non è necessariamente contraria all'uomo forte, cioè lo Stato cinese, per meglio dire l'impero piuttosto che la civiltà cinese, ha sempre vissuto di un alternarsi di momenti di accentramento e decentramento del potere. Questo è uno dei momenti di accentramento. Io credo che nella mentalità cinese molti sono disposti ad accettarlo, tant'è che l'idea dell'uomo forte, diciamo così, dell'imperatore buono che pensa al bene di tutti, è abbastanza radicata nella mentalità cinese. Quindi qualche cosa che per noi, per la nostra cultura democratica, è assolutamente inaccettabile, non è necessariamente inaccettabile da queste parti.
Gabriele Battaglia, grazie ancora.
Grazie a voi.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.